Cari fratelli e sorelle, vogliamo continuare il nostro seminario intitolato Parliamo del ritorno di Cristo. Siamo arrivati al settimo studio. Il titolo dello studio di questa mattina è L'apostasia della Chiesa, seconda parte. Vogliamo leggere il testo nella seconda epistola di Paolo a Timoteo, al capitolo 4, dal versetto 1 al versetto 5. Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che deve giudicare i vivi e i morti, per la sua apparizione e il suo regno. Predica la parola, insisti in ogni occasione, favorevole e sfavorevole. Convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze, svolgi il compito di evangelista, adempi fedelmente il tuo servizio. Uno dei testi più famosi dell'Apostolo Paolo, del Nuovo Testamento e di tutta la Bibbia, un testo forte, predica la parola. Fratelli, noi siamo arrivati nel secolo della predicazione delle parole, degli uomini. Io vorrei fare subito una breve sintesi dello studio di questa mattina, dicendo quanto segue. L'apostasia della Chiesa, iniziata nei primi secoli, si concretizzò nell'istituzione del papato e nella formazione di una Chiesa contraffatta, che di cristiana aveva solo il nome, ma che in realtà aveva gettato a terra la verità, come aveva profetizzato Daniele, elevando l'uomo e abbassando Dio, privilegiando le tradizioni degli uomini a scapito della parola di Dio. Con l'avvento della Riforma del XVI secolo, il diavolo raddoppiò i suoi sforzi per neutralizzare questa riforma, non solo con le atroci persecuzioni che sappiamo, ma usando la stessa tattica dell'intellettualismo più sofisticato per fare perdere la fede nell'autorità della Scrittura che Lutero, la figura più eminente della Riforma, aveva sintetizzato in questa formula, sola scrittura, dicendo la rivelazione è formata dalla scrittura, non dalla scrittura e dalla tradizione come voleva Santa Romana Chiesa. Quindi di qui l'attenzione attirata sul fatto che il diavolo voleva neutralizzare l'autorità della parola di Dio. E cosa fece? Io sono costretto a fare un po' di storia per arrivare ad alcune prime conclusioni. Il resto lo vedremo la prossima volta. In tal modo il ristabilimento della verità gettata a terra dal piccolo corno venne ostacolato e ritardato. Anche nel protestantesimo, seppure in forma diversa, il culto dell'uomo si sostituì al culto di Dio. Non c'è il Papa, non ci sono i santi e le Madonne, ma ci sono i teologi, i signori teologi, che sono più creduti dei profeti e degli apostoli. Si seguono più i loro ragionamenti, spesso capziosi, che le verità scritturali. Si ripete l'errore dell'antico Israele e della Chiesa cattolica. Si dà più retta alle parole degli uomini che alla parola di Dio. Anche se non tutto il protestantesimo soffre questa apostasia, la tendenza generale è quella. Si privilegia il dibattito interpretativo all'ubbidienza, le diatribe teologiche all'evangelizzazione, la dotta disquisizione che solletica tanto l'orgoglio all'azione pratica, proprio come accadde all'antico Israele e alla Chiesa dei primi secoli. A questi oziosi e gonfi pretesi conoscitori della Scrittura, Gesù dice ancora oggi, con il suo realismo e la sua franchezza: voi errate perché non conoscete le Scritture né la potenza di Dio. Perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che dico? Fratelli e sorelle, noi ci troviamo di fronte a un grosso problema, l'apostasia del protestantesimo. Prima di esaminarla abbastanza a fondo, vorrei tracciare un quadro positivo, giustamente, della riforma del XVI secolo e vedere il valore di questa riforma, ritornando a 5 secoli fa. Fu un grandissimo evento storico, la riforma del XVI secolo, che ha determinato una svolta decisiva nella vita religiosa, intellettuale e sociale. Finisce ufficialmente il Medioevo e inizia l'età moderna. Il rinnovamento intellettuale e l'invenzione della stampa furono i due grandi eventi che la prepararono. Fu una grande protesta contro la dittatura religiosa papale e la giusta rivendicazione della libertà individuale. Guardate come il Signore aveva preparato, attraverso il Rinascimento e lo studio dei classici antichi e l'invenzione dei caratteri mobili di Gutenberg, 1453, la stampa preparò la via alla riforma. Vorrei citare Carlyle nel suo libro Gli eroi, pagina 172, quando inneggia a Lutero e alla riforma e dice: la dieta di Worms, con l'apparizione di Lutero il 17 aprile 1521, può considerarsi come la più grande scena della storia moderna in Europa, il punto dal quale tutta la susseguente storia della civiltà prende le mosse. È, diciamo, il più grande momento della storia degli uomini. E cita le parole di Martino Lutero, che dice: io non voglio, io non posso ritrattare nulla. Eccomi, non posso altrimenti, iddio mi aiuti. Amen. Bisognerebbe dirlo in tedesco, ma io non conosco il tedesco, perché Lutero parlò in tedesco, poi fu pregato di ripetere in latino e ripeté in latino: non possumus. Certo che ci voleva del fegato, fratelli e sorelle, ma vi rendete conto? Cerchiamo di andare con la nostra mente a 5 secoli fa, quando il papato dominava sovrano in Europa. Avere il coraggio, quest'umile frate, di andare lì davanti a Carlo V, che era poco più di un ragazzo, aveva 21 anni, però fiancheggiato dal gorilla, il legato papale, che naturalmente lo consigliava. Figuratevi come avrà digrignato i denti questo legato papale al sentire questo frate, che non era un povero, non era il frate Cercone, non era il padre, come si chiama quello che andava a raccogliere le noci, Fragaldino, no, era un teologo, era un professore di teologia, il più grande momento della storia degli uomini. E Carlyle soggiunge il puritanesimo inglese, l'Inghilterra con i suoi parlamenti, l'America, il più vasto lavoro di due secoli, la Rivoluzione francese, l'Europa e l'attuale sua opera dovunque, di tutto ciò c'era là il germe. Diciamo due parole sugli altri riformatori che erano i collaboratori di Lutero. Se Lutero fu il martello della riforma, l'uomo di azione, Giovanni Calvino fu il giurista e il grande organizzatore della riforma. Accanto a Lutero, l'uomo impetuoso, c'era Filippo Melantone, il moderatore. Poi Ulrico Zwinglio a Zurigo, Martino Bucero a Strasburgo, Giovanni Eco Lampadio a Basilea, poi Guglielmo Farel, Teodoro di Beza, Enrico Bullinger, Giovanni Knox in Scozia, le figure eminenti della riforma. Quali furono le conseguenze della riforma? Furono enormi. Vediamo prima nella cristianità. Nuove traduzioni della Bibbia in varie lingue, risveglio dello spirito missionario, il sacerdozio universale dei credenti, uguaglianza dei fedeli davanti a Dio e incarichi di servizio nella Chiesa e non più gerarchie. C'è una bella differenza. E finalmente ribadita la santità del matrimonio in opposizione al celibato ecclesiastico antibiblico e forzoso. Non volete sposarvi? Siete liberi, ma nessuno vi deve dire non sposatevi. Perché? Perché la Bibbia parla del vescovo o del pastore, se volete, dell'anziano che deve essere marito di una sola moglie, perché a quel tempo c'era ancora la poligamia. Nella società, quali furono le conseguenze? La necessità di leggere personalmente la Bibbia significa anche lotta contro l'analfabetismo quasi generale del corpo laico, dei fedeli, nel Medioevo, composto dal 90-95% di analfabeti. Vi rendete conto? Quindi il protestantesimo era, fu ed è cultura. Non è che il prete soltanto potesse leggere la Bibbia. La Bibbia la leggevano i fedeli. E sulle panche c'era il contadino accanto al signore, il castellano, e leggevano la stessa Bibbia. Non è che ci fosse un posto onorato, come nel mondo cattolico, dove c'era il principe con tutti gli svolazzi, gli giannizzeri e le dame che lo contornavano, posto onorato. I poveri, disgraziati, fedeli analfabeti in un angolino. No, quindi incomincia la democrazia. Incomincia lì la democrazia, l'uguaglianza rivendicata dalla riforma. Poi la cultura estesa al popolo incrementa la diffusione della libertà di parola, di pensiero, di religione e in altri termini la valorizzazione dell'individuo. Uno dei cardini del protestantesimo. Anche se il concetto di Chiesa riempie il mondo della riforma, nel senso biblico ed evangelico del termine, la Bibbia deve essere letta da ciascun credente, secondo l'insegnamento di Gesù e degli Apostoli. È il singolo credente che entra in contatto con Dio direttamente senza l'aiuto della Chiesa e del prete che funge da intermediario. È una mazzata, fratelli e sorelle, una mazzata all'arrogante e secolare struttura medioevale della Chiesa romana, al suo despotismo e assolutismo. È la rivendicazione inaudita per quel tempo del diritto alla libertà di pensiero, di parola, di religione.
non gliel'hanno mai perdonata a Lutero.
Mi ricordo una volta sono andato a sentire un certo padre, un teologo, che parlava di Lutero, e ne parlava da cattolico, e poi ha aperto il dibattito. A me i dibattiti non piacciono, però quella volta ho alzato la mano. E allora dico: sono il pastore Domenico Visigalli della Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno, vorrei dire una parola. Dico: Lutero era un bravo frate e fu un bravo riformatore, eccetera eccetera. Alla fine, siccome avevano qualcuno lì nella sala, aveva, diciamo, gettato lì una parola che buttava la riforma nel lato patologico, ho detto: sentite, per favore, abbiamo il coraggio di dire che cosa fu Lutero e la riforma, riconoscere il coraggio di questo uomo e non buttarla in questa maniera. Proseguo: con la separazione dei due poteri, quello civile e quello religioso, nasce lo Stato laico. Guardate quante cose nascono con la riforma. Si dà nuovo impulso alle attività commerciali, l'investimento del profitto e non l'immobilizzazione del capitale. Perché nel mondo cattolico i nobili erano tutti lì alla corte del re. Fanulloni, pelandroni, e la terra era in mano ai poveri servi della gleba, ai poveri contadini che mangiavano pane e saliva quando c'era. E no, la riforma istituisce lo Stato non soltanto laico, ma lo Stato imprenditoriale. Però adesso incominciamo a vedere le lacune della riforma. Fratelli e sorelle, noi dobbiamo capire che 15 secoli di Roma papale avevano inciso sulla coscienza, sulla mentalità, per cui qualche traccia rimase, o sì, rimane ancora oggi. Il retaggio di Roma nel protestantesimo, prima di tutto l'intolleranza. Nella Ginevra di Calvino succedeva così: obbligo alle persone di frequentare le funzioni, obbligo, di andare al culto, culto protestante, con leggi e punizioni anche corporali. Non vai al culto la domenica, multa. Per due o tre volte non ci vai, botte. Oh sì, eh?
E lì la Chiesa Cattolica ci ha ricamato. Lei, ma da che pulpito viene la predica?
Non soltanto a Ginevra, ma fecero questo i padri pellegrini oltreoceano. Finché ci fu un uomo di buon senso e di coraggio chiamato Roger Williams, che nel 1635 si staccò dai padri pellegrini, che usavano l'intolleranza, fondò una nuova colonia a Providence, dove accordava, udite, udite, 1635, piena e intera libertà di coscienza. Ci voleva coraggio, Ma la riforma ebbe questi uomini. Le chiese svizzere fondate da Zwinglio avevano ancora tracce di forma gerarchica. Le chiese luterane e anglicane conserveranno ancora molte feste e l'uso dei paramenti sacerdotali, che è stato nelle chiese luterane e nelle chiese anglicane, lo sa. Le chiese di Stato, nel luteranesimo e nel protestantesimo anglicano, di certi stati la Chiesa diventa Chiesa di Stato. In Inghilterra la regina è il capo della Chiesa anglicana, questo lo sapete, no? Ma è tempo che io arrivi a affrontare il problema dell'apostasia nel protestantesimo. È assurdo ritenere che la Chiesa sia stata colpita dall'apostasia solo nei primi secoli. Lo ripeto, è assurdo. Determinando l'avvento del papato, che gettò a terra la verità, e con l'istituzione di tutta una sfilza di dogmi che abbiamo visto la volta scorsa. Ma con il passare del tempo, la teologia protestante si cristallizzò in una rigida ortodossia che venne chiamata scolastica protestante, perché ricalcava le forme della scolastica cattolica medioevale, che dominò il Medioevo. Anche i protestanti caddero in questa ortodossia. Il protestantesimo si spezzettò, si dissanguò nelle dispute teologiche, praticò anche l'intolleranza, come abbiamo visto. E tutto questo non fece che rallentare il ristabilimento della verità calpestata da Roma papale, che si frega le mani e dice: mentre la Chiesa cattolica è unita, non lo so se è veramente unita, monolittica, il protestantesimo è tutta una galassia. Certo, è una galassia di denominazioni. Una volta dissi a un signore che mi diceva questo: meglio una democrazia zoppicante che una bella dittatura. Molto meglio, almeno si può parlare. Perché ho detto non mi sembra così unita la Chiesa cattolica? Perché la Chiesa cattolica, furba, dice l'importante è l'ubbidienza formale. Se poi non c'è quella sostanziale, ma le forme devono essere salve. E allora voi vedete che ci sono i sacerdoti che baciano la mano al vescovo. L'ho visto io, e non una volta soltanto. Baciano la mano, quindi formalmente si inchinano. Poi dietro, quando il vescovo se n'è andato, cosa non esce o cosa non usciva da quelle bocche? Cosa non arrivavano alle mie orecchie? Adesso parliamo di una disgrazia che è successa alla cristianità, che è la scuola allegorica. Non avete mai sentito parlare? Ma sì che ne avete sentito parlare. La scuola allegorica. Nelle dispute teologiche post-riforma si fa strada nel protestantesimo la scuola mistico-allegorica, che travisa le verità bibliche. Colui che ha sulla coscienza una cosa simile è un certo Origene, con la quale io ho un conflitto da più di 50 anni. Origene, morto nel 254, filosofo, teologo della scuola alessandrina. Questo qui diceva: ci sono due modi di intendere la Bibbia, il letteralismo e l'allegoria. Decideva lui quale fosse letteralismo e quale fosse l'allegoria. L'allegoria nel senso letterale è una figura retorica per cui chi scrive dice una cosa per farne capire un'altra. Le parole, cioè, vanno prese in senso figurato. C'è qualche cosa di allegorico nella Bibbia, ma questi qui mi fanno il 90%, il 95% di allegorico. E dove finiamo? E chi lo decide? Qual è l'allegorico e qual è il letterale? Quindi si riprendeva il pensiero di questo Origene, che aveva sulla coscienza quello che aveva. Questo è, diciamo, il primo gradino che porta all'apostasia del protestantesimo sempre più in basso. Adesso parliamo della teologia liberale. Ma fu ed è la teologia liberale a devastare il protestantesimo, determinata dall'illuminismo del XVIII secolo. Che cos'era l'illuminismo? I ragazzi che studiano a scuola sanno che cos'era. Dirò che era il lavoro dei sapienti del tempo che si ribellavano a secoli e secoli di tradizioni cattoliche miste a superstizioni e rivendicavano il diritto di parola, di parere. E furono questi illuministi o anche enciclopedisti a preparare la rivoluzione francese, determinata dall'illuminismo del XVIII secolo. Questa nuova corrente teologica nel nome della ragione pretendeva dare una nuova interpretazione alla religione. E in che consisteva questa nuova interpretazione? Tutto doveva passare attraverso il raziocinio, e si arrivò a concludere che quello che la Bibbia afferma della trascendenza di Dio e del miracolo è da ritenersi ridimensionato, superato, rigettato. Nella sete di libertà, dopo secoli di intolleranza religiosa, si confondeva Dio con la religione apostata di Roma, gli insegnamenti della Bibbia con le superstizioni medioevali. Nasceva la scuola del cosiddetto metodo storico critico. Si disse che nella Bibbia tutto o quasi è metafora, simbolo, allegoria. Per conseguenza il letteralismo viene ripudiato e spesso ridicolizzato. Autorevoli teologi insegnarono che il Pentateuco, la base della Bibbia, i primi cinque libri di Mosè, era un mito. Ricordatelo, perché riprenderemo questi discorsi. Adesso sentite una dichiarazione di diritto dovere dei rappresentanti dell'Unione Nazionale della Chiesa Riformata di Francia, cioè della Chiesa Calvinista, in America la chiamano presbiteriana, adottata dal Sinodo Nazionale di Parigi nel giugno del 1907. I protestanti liberali proclamano il diritto e il dovere per i credenti di praticare il libero esame. E mi sta bene, altrimenti che razza di protestanti sarebbero? Non è che ci voglia il permesso del prete o del pastore per leggere la Bibbia? In armonia, e questo non mi sta bene per niente, con le regole scientifiche, e di lavorare alla riconciliazione del pensiero moderno con il Vangelo. È questa come la chiamate voi, se non è apostasia? Cosa? Riconciliazione del pensiero moderno. E qual è il pensiero moderno? In armonia con le regole scientifiche. Ma dov'è l'apostolo Paolo che dice predica la parola? È una cosa gravissima. Bisogna dire che non tutto il protestantesimo accettò la nuova concezione teologica, e molti teologi la respinsero difendendo l'autorità della Sacra Scrittura e furono definiti fondamentalisti e gli altri liberali. Noi siamo fra i fondamentalisti, non siamo fra i liberali. La teologia liberale USA, statunitense, del XIX secolo rifiuta il ritorno di Cristo. Vi ricordate? Al tempo dei pionieri, al tempo di Miller, della grande predicazione del ritorno di Cristo, ritorno personale, le chiese protestanti cosa fecero? Prima aprirono le porte a questi predicatori, perché si era in un clima di acceso revivalismo, di risveglio. E allora, siccome le chiese agonizzavano, parlo delle chiese protestanti, hanno preso questa ondata di entusiasmo teologico, profetico, l'hanno presa nel giusto senso. Quando hanno capito di che cosa si trattava, di ritornare alle origini apostoliche, hanno preso le distanze, e la famiglia Hermon, cioè la famiglia White, appartenente alla Chiesa metodista episcopale, fu radiata, motivo della radiazione, perché credeva nel ritorno personale di Cristo. Ma si può? Sì, si può! E questa che cos'è? Non è apostasia? Il ripudio da parte delle chiese protestanti degli Stati Uniti della dottrina del ritorno personale di Cristo, predicato dal millerismo, fu in realtà una grande vittoria della teologia liberale, che continuò a rafforzarsi verso la fine del XIX secolo e l'inizio del XX. Il rifiuto dell'escatologia provocherà, disgraziatamente, molti altri rifiuti teologici, come vedremo. Torniamo al nostro testo con il quale abbiamo aperto questa predicazione. L'Apostolo Paolo dice qui al suo giovane collaboratore Timoteo, ed è un testamento spirituale che il vecchio apostolo malato, stanco ma indomito, lascia al suo collaboratore, che deve prendere le redini con altri giovani della Chiesa, e dice: predica la parola di Dio. Perché? Perché ci sarà un tempo nel quale gli uomini non vorranno più ascoltare la sana dottrina. Non gli sta bene la sana dottrina, ma seguiranno le loro voglie. Si procureranno molti nuovi maestri, i quali insegneranno le cose che essi avranno voglia di ascoltare, e non daranno più ascolto alla verità e andranno dietro alle favole. Ora, il compito del predicatore dell'Evangelo è, secondo il principio protestante, secondo il quale ogni membro di Chiesa è un predicatore dell'Evangelo, cosa deve fare il membro di Chiesa, il credente? Predica la parola e lascia perdere le parole, anche se queste parole sono dette da uomini eminenti. E che cosa valgono uomini eminenti se non sono in accordo con la parola di Dio? Capite dove è sceso il protestantesimo? Con l'allegoria, con la teologia liberale, e vedremo ancora altre scoperte eloquenti, ha trasformato le chiese in che cosa? Ha trasformato le chiese in assemblee di brava gente che si riunisce per cantare, per suonare, fare qualche colletta. Ha trasformato i predicatori, che dovrebbero predicare la parola e non possono predicare la parola se alla parola non ci credono, se la parola è allegorica, è metafora, è simbolismo. E allora questi predicatori predicano dei sermoni molto brevi prima di tutto, poi molto carini, che non tocchino i membri di chiesa, magari adulteri, avari, bugiardi, assassini. No, non bisogna offenderli. Le chiese sono diventate società di beneficenza, dove si parla di tutto fuorché di peccato. E sì, perché, e lo vedremo, la teologia liberale ha tolto la base della parola di Dio. E la base quale? Cristo. Il fine, cioè lo scopo della legge di Dio. Fratelli e sorelle, a noi il compito di ripristinare lo scopo per il quale la Bibbia ci è stata data, che è quella dell'ubbidienza. Non le chiacchiere, non i paroloni, ma la vita pratica. Gesù è franco. Gesù il Maestro dice: voi errate, dice a queste persone oggi, perché non intendete, non, voi errate perché non comprendete la parola di Dio. Lo disse ai sadducei, che erano venuti lì a dirgli: ma Maestro, vi ricordate la storia, no? Una donna ha sposato 7 uomini, uno dopo l'altro, sono morti tutti, alla fine, perché non credevano nella resurrezione, negli angeli, di chi sarà moglie questa? E questi avevano in mano il sacerdozio. I sadducei, l'elite sacerdotale, era composta quasi esclusivamente di questi sadducei che non credevano agli angeli, non credevano agli spiriti, non credevano alla resurrezione. E Gesù tagliò corto e disse: ma quanto siete bambini e puerili, voi errate, non capite le scritture nella potenza di Dio. E lì vi discutete, 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 parlate, non la piantate più, ma ubbidite a quello che dice la parola, siate seri, è quello che dice oggi, sia al mondo cattolico, sia al mondo protestante, a tutto il mondo, specialmente a quello cristiano, dobbiamo intendere, dobbiamo credere alla parola di Dio. Ecco perché Gesù dice ancora oggi, e quando il figliuol dell'uomo verrà, troverà la fede in terra? Sì, la troverà, secondo Apocalisse 12:17 la troverà, perché c'è il popolo che osserva i comandamenti di Dio e ha la fede di Gesù, e la fede in Gesù. Ma la domanda di Gesù contiene implicitamente una risposta. Saranno pochi. Insisti, riprendi, sgrida, esorta, altro che fare i complimenti. Usa il linguaggio di Elia, di Giovanni Battista, il linguaggio dei profeti, perché verrà il tempo in cui non sopporteranno la sana dottrina e ascolteranno quello che avranno voglia di ascoltare. Mi piace la Diodati che dice, per prurito di udire si accumuleranno dottori secondo i loro propri appetiti e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Ora la parola di Dio ci dice di fare molta attenzione, predica la parola, dice qui, ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze, svolgi il compito di evangelista, adempi fedelmente il tuo servizio, che non è quello di accarezzare le orecchie dei parrocchiani, non è quello di trasformare la Chiesa, che è un organo vivente, in una comoda situazione parrocchiale, come se avessimo a disposizione migliaia di anni. No, il tempo sta per scadere, che Dio ci aiuti ad essere all'altezza di questi tempi e a capire che l'apostasia è stata determinata nella Chiesa Cattolica da una caduta della spiritualità ed è stata determinata nel protestantesimo da una caduta di spiritualità. E da noi come andrà, fratelli e sorelle? Che Dio ci aiuti a ascoltare quello che dice la parola di Dio, e la mia preghiera. Amen.